Grazie. Vedremo di recuperare una prossima volta con il solito, la solita platea. Ti metti qui un attimo tu.
Grazie Gregorio. Cominciano a prendere qualche intervento, volevo farlo subito io, ma visto il ruolo cominciamo da voi. I primi tre interventi, Andrea, Stefano e un'altra persona, e Vincenzo. Vai Andrea.
Professor Chichi, non glielo dico perché applazio bene voi. Io ho apprezzato particolarmente nella sua esposizione di stamattina una certa franchezza anche nel, come dire, evidenziare dei nodi critici che qualcuno in questi tempi politici definisce da pessimista, anzi adesso la cosa è un po' passata in cavalleria da buffo, da rosicone, mentre a mio modesto parere è soltanto una forma di esercizio critico. Però asserire che stiamo andando, come ha fatto lei ad esempio appunto del suo intervento, verso una democrazia, la prima repubblica, senza i partiti, è un'affermazione che paradossalmente, come dire, confligge con l'argomento che stiamo trattando stamattina, cioè con la possibilità attraverso le nuove tecnologie, cioè attraverso l'utilizzo del web, di avere una maggiore partecipazione, una maggiore possibilità per tutte le persone, quindi non solo per i maggiorenti gli autocrati, di poter dire la sua e incidere sulle politiche e sulla gestione, diciamo, delle questioni nazionali. Io questo lo vedo come una contraddizione, perché se le forme della rappresentanza utilizzata nella Costituzione non sono vitali e la rete si limita a un forte esercizio, diciamo, di contenuti minimi, se non in alcuni casi diffamatori, evidentemente non c'è stato un progresso, diciamo, non c'è stato un progresso nella direzione della partecipazione. Io ho particolarmente apprezzato la dichiarazione dei diritti di internet, perché mi sembra, ho dato, non sono un giurista, mi scuserate, ho dato una scorsa, diciamo, molto veloce, però mi sembra che si tratti di una costituzionalizzazione di un mondo che quando la nostra Costituzione è stata promulgata non esisteva per nulla. Però si vuole dare una forma costituzionale a quel mondo lì, perché alcuni contenuti, anzi parecchi contenuti, ci sono ancora lì dentro nel web. E noi che siamo gli eredi della Repubblica del 48 vogliamo che quei valori lì, probabilmente, almeno questa è la mia interpretazione, siano dentro anche nel cyberspazio. Le mie questioni, le mie riflessioni sulle quali chiedo se lei vuole di fare un approfondimento. Io ho apprezzato anche il fatto che questa dichiarazione è una dichiarazione che mi sembra che fa dei diritti piuttosto complessi, mentre mi pare che ci sia anche una certa visione rispetto all'approccio al web che sia quella in qualche modo di mettere un bavaglio. Allora, un conto è la regolamentazione e un conto è mettere un bavaglio alla rete, che forse è uno dei valori, diciamo, principali che il web ha. Come la vede lei da questo punto di vista? Che punto stiamo? La dichiarazione qui mi pare che sia universale, però ci sono anche tendenze politiche veramente di ordine diverso, perché forse la rete, chiaro, qui difetti, vi dicevo prima, però qualcuno fa sempre paura, perché esercitare un potere sufficientemente libero è sempre, insomma, diciamo, per il potere costituito qualche cosa che può essere problematico. E un'altra, e poi concludo, altre due questioni che pongo come riflessione sono, diciamo, di carattere semantico. Si è parlato stamattina di cittadinanza della rete. Insomma, a me queste locuzioni non mi convincono. Cioè, un conto è la comunità, e anche su questo dovremmo aprire un seminario per definire che cos'è una comunità, e un conto è la community, che è un'altra cosa, no? Quindi la cittadinanza in rete è tutta una cosa da dimostrare. La cittadinanza ha delle forme, secondo me, di partecipazione, che possono anche includere la rete, che è un metodo, non è il fine, ma certamente mi sembra un'espansione, diciamo, di questo concetto applicata a questo mondo, che mi pare un pochino fuorviante, perché di fatto non è così, anche se poi modifica le persone, i comportamenti, eccetera, però forse la community, a mio parere, è un fondo, una comunità che si rappresenta nelle forme democratiche, appunto che dicevamo prima, che sono le verità della nostra carta costituzionale. Un'ultimissima questione, sempre che Sarti, secondo me, su questa pista, è, per usare il lessico, no, la terminologia del web, che secondo sempre il mio punto di vista, un conto è parlare di followers, no? È un conto, purtroppo, io, non essendo più giovanissimo, certamente, non essendo nativo digitale, ho ancora qualche notazione di tipo non recentesca in mente. Cioè, un conto è parlare di followers e un conto è parlare di militanti. Allora, cioè, mettere un like in un social, dibattere di tutto, perché poi non è che ci sono i tutt'oggi, no? Cioè, si dibatte di tutto, non è di per sé un male. Dura il battito di una farfalla, perché è il battito di qualche post, diciamo, e i post sono mediamente qualche decina di carattere, e poi il giorno dopo l'orizzonte dei cambia, e anche il livello di approfondimento rimane, a mio parere, comunque superficiale. Le potenzialità però in rete ci sono tutte, se uno vuole informarsi, se vuole, diciamo, approfondire degli argomenti, è veramente, come dire, un dono il fatto di poter accedere, è anche un diritto, è anche una forma di democrazia il fatto di poter accedere alle potenzialità del web. Però ecco, una cosa è parlare di followers e una cosa è parlare di militanza, di partecipazione pubblica nelle forme purtroppo novecentesche, che non sono più quelle dei social, ma che garantivano, a mio parere, un livello di approfondimento sufficiente e anche un livello di interazione umana diverso, perché poi davvero, perché poi i comportamenti cambiano veramente. Io non utilizzo i social, non utilizzo la rete, ovviamente, no? Ne conosco le potenzialità, però quel minimo che uso, no? E però ne vedo anche veramente degli aspetti che mi lasciano molto perplesso. Concludo proprio con questa notazione, che è quasi una macchietta, no? Mi è capitato di vedere, no? Per vedere come i comportamenti umani cambiano. Una persona che ha avuto un incidente stradale particolarmente grave. E che cosa è successo ai suoi amici, ai suoi amici in rete, ai suoi follower? Io dico un nome di fantasia. Forza, Bruno, siamo con te. Una persona che era in quel momento all'ospedale in coma. Insomma, qui si è perso veramente la dimensione umana, cavolo. Cioè, se tu gli vuoi bene a quella persona, va a trovare all'ospedale. Che senso ha scrivere forza Bruno a una persona che in quel momento era in coma? Cioè, mi pare che si perdano anche di vista comunque le relazioni umane minime che dovrebbero connotare la comunità nei confronti della community. Ultimissimissima cosa, guardi, le pubbliche amministrazioni a volte ci chiamano gli architetti, i geologi, eccetera, ma però come sono organizzate? Questo ve lo dico perché faccio il mestiere. Per come sono organizzate, per le forme di lottizzazione a quali sono sottoposte, non è che quelli che hanno un trattino così bene, perché c'è il problema che non li prendono, ma anche quello che poi non li trattano nella maniera dovuta, nella maniera, diciamo, che sarebbe necessaria, che offrissero il loro contributo alla società dove sono impiegati. Ragazzi,
grazie. Facciamo tre interventi, sì, a giro, così puoi rispondere in maniera anche
sintetica. Va bene, solo che tempi ci diamo, perché aveva detto Giovanni che alle 12 abbiamo, dovevamo...
Sì, no, abbiamo, ce l'abbiamo, in questo modo ce la facciamo.
Sì, no, solo per rispetto al timing.
No, possiamo anche esplorare qualcosa, sì. Dipende da noi. Vai Stefano.
Io volevo sapere, la mia curiosità sul pensiero sull'intervista recente di Bill Gates, in cui propone di tassare sostanzialmente l'automazione, i robot, cioè partendo dal presupposto che ci sarà una progressiva perdita di posti di lavoro dovuta all'automazione di una serie di processi produttivi, se vede questo come diciamo una preoccupazione di un ex, di un, diciamo, un grandissimo imprenditore che adesso si dedica all'attività filantropica ed è preoccupato per bene dell'umanità, o come dicono alcuni marini, di un monopolista che cerca di difendersi dall'ingresso di nuovi concorrenti proponendo tasse che ne possano bloccare l'entrata. Io non ho le idee chiare, quindi le chiedo il suo pensiero. E poi una considerazione invece, lavorando anch'io come Andrea nella pubblica amministrazione, io credo che sia fondamentale proprio sia sulla scuola che sulla pubblica amministrazione, e le domando appunto se sia anche necessario ripensare quelli che sono, diciamo, i capisaldi che hanno guidato le recenti riforme della pubblica amministrazione della Bassanini. Poi io ero un entusiasta sostenitore della Bassanini, però dovresti fare un bilancio e di quello che è venuto dopo, chiaramente, più o meno, insomma. Sono ancora un sostenitore, diciamo, dell'utilizzo della rete, di tutte le potenzialità nella PA, però constato che dato che l'azienda composta pubblica, come diceva il mio vecchio professore Gerard Bocconi, era la più difficile, la più complicata azienda esistente, proprio perché non esistono, diciamo, dei ruoli così chiari e definiti come avviene nel privato, la presenza di una dirigenza che risponde a volte al potere politico, a volte al potere di grandi burocrati, perché a volte viene sottovalutato il ruolo dei grandi dirigenti della burocrazia italiana, o anche di alcuni eminenti professori universitari che magari in buona fede, come dire, enunciano dei paradigmi che poi rivelano delle problematiche. Faccio solo un esempio. Io lavoro in un grandissimo ente in cui si è detto: noi dobbiamo diventare un ente di programmazione e di controllo, non dobbiamo più gestire, dimenticandosi che il 90% del lavoro della pubblica amministrazione è gestione, e che la gestione è strategica. Quindi quegli ingegneri, quei tecnici di cui si parlava lei, parlava Andrea, ovviamente vengono sacrificati in un'ottica di programmazione e controllo, che fa sì che il dirigente debba essere per forza un generalista. Non solo, ma in nome di principi nobilissimi come la trasparenza, l'anticorruzione, debba ruotare ogni 2-3 anni, per cui l'orizzonte temporale di questo dirigente è di brevissimo. Per cui riforme sulla gestione, riforme che coinvolgono i processi operativi, che sono cose complesse, che danno risultati come minimo in 3, 5, 6, 10 anni, non vengono nemmeno prese in considerazione, perché il dirigente sa già che fra 2-3 anni sarà da un'altra parte. Ecco, questo porta a sacrificare quelle competenze tecniche che secondo me invece sono fondamentali per il funzionamento di una buona amministrazione, che in paesi come la Germania, per esempio, vengono tutelate, a mio parere, in un altro modo. Chiudo qui.
Grazie, Stefano. Vincenzo?
Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica. Allora, diciamo, per quanto riguarda gli aspetti economici, per esempio, secondo me c'è un problema invece di accesso al capitale, vero, magari Goldman Sachs, eccetera, ma negli Stati Uniti questo è molto facile, spesso con fondi capital o con studenti o con anche progetti, diciamo, di ricerca che portiamo avanti. Tendenzialmente ti dicono: vabbè, sono molto avanti, andate negli Stati Uniti, eccetera, perché magari trovate anche qualche mecenate che vi dà i capitali, eccetera. Quindi è molto problematico, diciamo, in Italia e in Europa ricevere il capitale, se non un piccolo capitale, dove ti incubano, di fatto tu perdi la proprietà della tua via internet e se va bene ci daranno gli altri, e se va male hai preso per 2 anni magari 25.000 euro e hai lavorato come un matto, sostanzialmente senza risultati. Questo indipendentemente, diciamo, dall'età, che si possa essere giovani o più grandi, eccetera. Per la verità esiste, su internet esistono due modelli, diciamo, aziendali: uno è quello americano, quindi quello degli algoritmi, e poi c'è quello tedesco, che è quello della cosiddetta economia 4.0 e il software che migliora l'organizzazione. Però in teoria esisterebbe una via italiana ad internet, che è proprio quella della creatività, della cultura, che è un modello che però non riesce ad affermarsi, perché nelle università ci sono questi modelli, però quando uno poi va a chiedere soldi non li dà nessuno. molto brutalmente, cioè l'Italia, l'Europa e così via. E quindi effettivamente c'è davvero un problema di accesso, diciamo, al capitale. Ovvio che se Goldman Sachs per una questione di corporate social responsibility deve far vedere che finanzia dei progetti social, lo gli manca, ma questo perché è della strategia del dirigente della corporate social o magari dell'amministratore delegato o della presidenza. Quindi in effetti c'è un problema, diciamo, notevole di eccesso capitale che secondo me dovrebbe proprio il legislatore dire vediamo un attimo di capire come va questo problema di eccesso capitale. E per quanto riguarda invece il discorso filosofico, chiamiamolo dell'identità, è vero i discorsi dell'internet, della chat, eccetera. Però anche qui esistono, non solamente in Italia, dei progetti di proposte di, adesso uso un termine magari improprio, però di, non sono cose tipo Osho, queste cose qui, però di movimenti culturali della rete sostanzialmente. Anche qui quindi una proposta, diciamo, di identità diverse, un po' come una scuola che studiato l'illuminismo, non so, l'anticismo, eccetera, esistono, ma il problema è che non riesco a trovare purtroppo il capitale, perché dico io ti incubo, quindi ti incubo con il proprio finanziatore che ti fanno firmare per i corpi, ti portano via la proprietà intellettuale, eccetera. Poi ci sono messi in concorso, scuola per prima, cioè la città di Antonia, cioè bellissima pubblicità, ma di fatto il legislatore è qui, dovrebbe intervenire, direi, a fare la legge sul problema di accesso al capitale, eccetera. E in generale penso che, diciamo, la rete stia riflettendo la realtà quella che è la cultura, quindi cioè la postmodernità, cioè la decostruzione. Quindi il problema non è in realtà scuola, eccetera, è un problema di società. Cioè è ovvio che se viene instillata anche nelle scuole una cultura, diciamo, decostruttiva e postmoderna, anche, diciamo, a livelli più alti, è ovvio che la conseguenza, ovviamente, sì, l'internet dal mio punto di vista è un film, sostanzialmente. Ecco, un'ultima cosa, sempre sul discorso, per esempio, dei progetti social, eccetera. Adesso devo fare un discorso personale, mi scuso. Allora, io coordino l'ANME, lavoro l'ANME della Cattolica, c'è un'altra scuola media, comunicazione e spettacolo, e siamo molto avanti, addirittura da Hollywood vengono ad insegnare da noi, perché per esempio nel cinema e anche in cultura dicono che insomma siamo molto bravi, eccetera. Però da qualche anno mi ha fatto, con anche lettere di appoggio di personaggi della sceneggiatura a livello mondiale, eccetera, e perché il problema del cinema è lo sviluppo, diciamo, allora dal 2013 abbiamo detto, ci siamo messi insieme un po' di docenti, un po' di persone che lavorano nelle diverse università e anche a livello internazionale, eccetera, allora abbiamo detto proviamo adesso che siamo un gruppo di creativi con sceneggiatori che fanno il 40% delle sceneggiature a livello italiano, lavorano in Disney, lavorano da Pixar, eccetera, vediamo di fare un progetto e di andarlo a portare qualcuno, magari l'obiettivo non è per creare i nostri posti di lavoro, ma per creare i posti di lavoro i ragazzi che riescono da questi corsi. E abbiamo trovato, le dico, dire un muro è poco, cioè se magari mi scusi, adesso magari sembrerò 5, però se fossi stato disabile avrei ottenuto, ecco, se invece propongo un progetto con persone molto qualificate, il migliore forse del mondo nel settore, praticamente, se vuoi vi dico anche i vari soggetti da cui sono andato, però si trova proprio un muro. Ecco, quindi ecco, concordo ovviamente su quello che lei ha detto, però ovviamente la rete dal mio punto di vista è un feedback, e magari accedere con una via italiana alla rete, magari proporre anche progetti culturali, come ad esempio questo che ho fatto sul cinema, alternativi, di diventa molto difficile, e per quella che è l'esperienza personale degli studenti o magari anche di altri, diciamo anche di amici, il problema maggiore è proprio il problema di accesso al capitale. Quindi il monopolio c'è perché da dove c'è una proposta culturale, una via, chiamiamola italiana, diciamo alternativa a quella americana, di fatto viene bloccata da persone, in questo caso con burocrati, che dirigenti, top manager, i nomi più importanti in Italia ed Europa, che bloccano queste cose qui, cioè non sono in grado di capire, secondo me.